Iniziamo con la preghiera che trovate nel foglietto giallo che è qui sul tavolo. Un'invocazione allo Spirito. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in lui trovi pace il nostro cuore, inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e rispetto per la santità del Padre che è nei cieli e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa. Sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Come accennato ieri sera, iniziamo questo percorso sulla passione di Gesù, soffermandoci su alcuni episodi di questo amore passionale, ecco questo è il senso della passione, questo amore passionale di Dio per noi. E stamani inizierei con, diciamo, il primo momento che va sotto il nome dell'ultima cena. L'ultima cena viene raccontato praticamente da tutti gli evangelisti. Giovanni in realtà non racconta l'ultima cena, ma non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, fermandosi invece sulla lavanda dei piedi su cui ci fermeremo oggi pomeriggio. Quindi il testo di riferimento lo prendiamo da Marco, precisamente capitolo 14, i versetti che vanno dal 22 al 26. Quindi Marco 14, 22, 26. Ci sono dei Vangeli, conviene avere il testo sotto mano in modo che ci fermeremo proprio ad analizzare i testi. Così la prossima volta che venite al ritiro vi portate il vostro Vangelino, così lo pasticciate, lo sottolineate, bisogna sgualcire sempre il Vangelo, se no, vi dicevo, lo dico sempre ma è significativo, Silvano Fausti, questo grande librista italiano che ci ha lasciati 2 o 3 anni fa, diceva che consumava una Bibbia all'anno, lui alla fine dell'anno doveva buttarla via perché ormai era rovinata a forza di girarla, rigirarla, scriverci sopra, sottolineare. E ci sono delle persone che ce l'hanno lì in libreria da una vita, che è intonsa come uscita da... È significativo questo. 22-26. E mentre mangiavano, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Ecco, volessimo individuare un termine, una parola che faccia un po' da password in tutto questo racconto, è la parola dono. È importante soffermarci su cos'è il dono, cos'è un dono. Se ci pensate un attimo, un dono non è mai fine a se stesso. Un dono è sempre simbolico. Sapete, no? Quando si fa un dono si dice: è il pensiero che conta. Vuol dire che tutto è dono, ma tutto è simbolico. Cosa ci sta dietro a quel dono? E questo è l'aspetto fondamentale. Provate a pensare a un mazzo di fiori che viene consegnato da un uomo alla sua fidanzata. Un mazzo di fiori, sì. Però chi riceve un mazzo di fiori non si ferma sul mazzo di fiori, può essere bello anche, sì. Però dietro al mazzo di fiori c'è tutto l'affetto, l'amore, il dono dell'amato. C'è un mondo dietro quel mazzo di fiori. Mentre una capra se lo mangia il mazzo di fiori. Quindi è sempre quello che c'è dietro al dono. Cioè dietro il dono siamo chiamati a scorgervi il donatore. Eva, dietro il dono di quell'albero, non scoprì il donatore. Si fermò al dono e se lo mangiò, come la capra. E in questo testo è importante... Sono importanti i verbi che vengono utilizzati. Infatti al versetto 22 c'è tutta una serie di verbi fondamentali. Prese, beh, innanzitutto mangiavano, poi prese il pane, recitò una benedizione, lo spezzò, lo diede, dice loro: prendete. Vedete quanti verbi importanti. Il primo è mangiare. Mentre mangiavano, tutti mangiano, ma la differenza non sta nel mangiare, neanche nel cosa mangiano, perché tutti stanno mangiando la stessa cosa, ma sta nel come mangiano. C'è mangiare e mangiare. C'è una modalità che dà la vita e una che dà la morte. C'è un mangiare che dà la vita, e questa modalità del mangiare che dà la vita ce la sta mostrando Gesù. Quindi vedete, tutti fanno le stesse, in questa cena tutti fanno le stesse cose, ma c'è modo e modo di fare le stesse cose. Il figlio mangia prendendo, prese il pane, tutti mangiano e il figlio prende il pane. Interessante questo. Se ci pensate un attimo, tutto ciò che noi abbiamo lo prendiamo, cioè lo riceviamo. Io non ho la vita, la ricevo, nessuno si è dato la vita, tutti l'abbiamo presa in dono, la vita. Nessuno si è fatto da sé. Almeno l'abbiamo ricevuta dai nostri genitori. Tutto ciò che esiste lo abbiamo ricevuto. Io posso solo prenderlo perché lo ricevo. Poi posso anche buttarlo via, è un altro discorso, ma tutto quello che c'è, tutto quello che viviamo, tutto quello che possediamo l'abbiamo ricevuto in dono. Quindi lo prendo, ma ci sono due modi di prenderlo, questo dono. C'è quello di prenderlo con la mano aperta, quindi riceverlo come dono, che mi fa vedere il donatore, quindi mi metti in comunione col donatore. Quindi quello che ricevo diventa amore. Oppure c'è un prendere che è catturare, che è un rapire, mettendo le mani sul dono. Questo è l'atteggiamento di Eva. Allora vedete, già questi due verbi dicono molto sulla nostra vita e ci interrogano, ecco, che rapporto abbiamo con la vita, con quello che abbiamo ricevuto. Rapiamo le cose, le catturiamo, oppure le riceviamo vedendoci dietro il donatore, cioè diventano per noi simboliche le cose. Come trattiamo le cose? E dietro le cose c'è tutto, c'è la vita, ci sono le relazioni, ci sono le persone, ci sono gli effetti, ci sono gli oggetti. C'è tutto un mondo dietro questo. E Gesù prese il pane in un certo modo. Ed è interessante che prenda il pane, non prende il frumento. Non so se ormai ci sono cose a cui non facciamo più attenzione, no? Il pane è qualcosa di molto di più del frumento. È il frumento, perché il pane è fatto. Però il pane diventa un fatto culturale. Dietro il pane c'è la natura, c'è il frumento, appunto, ma c'è il lavoro, la fatica, le relazioni, c'è un campo, c'è la fatica di qualcuno che l'ha lavorato, c'è il sudore, c'è la giustizia, l'ingiustizia, le attese, le speranze di un contadino. Pensate cosa c'è dietro il pane. Il pane è altamente simbolico. Ecco, prendendo il pane, Gesù prende tutto questo. Prende tutto questo. E cosa fa? Prende tutto questo benedicendo. Prese il pane e recitò la benedizione. Benedire il dono vuol dire riconoscersi figli. Prendere le cose con benedizione vuol dire riconoscere chi te le sta donando, che non sei tu la fonte,
che dietro a quello che stai prendendo c'è tutto un mondo, c'è una storia. È importante benedire. Benedire vuol dire essere felici di essere figli che ricevono tutto da un altro. E se noi ci crediamo, sappiamo che tutto viene da un amore più grande di noi, che abbiamo imparato a chiamare Dio, che ci dona non perché ce lo siamo meritati, e questo è un altro aspetto importante. Il dono non si merita. Il dono di cui benedire non si merita, perché non ci siamo meritati la vita, capite? La vita non ci è stata donata come merito. Il pane non ci viene donato, e dietro il pane ogni cosa di cui godiamo, non ci viene dato per il nostro casellario giudiziario. Tutto è dono e il dono è sempre immeritato. E Dio fa i suoi doni, concede i suoi doni immeritatamente. Non sta a guardare che se tu sei buono, tu sei cattivo, tu sei bianco, tu sei nero, tu sei pio, tu sei ateo. Dio elargisce. Perché l'amore dona in quanto ama, e l'amore può solo donare gratis. Matteo 5,45: egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. L'amore di Dio è a pioggia. Ecco allora un altro aspetto su cui dovremmo forse pensare. Quando io mi faccio dono, quando io dono qualcosa, lo dono perché qualcuno se lo sta meritando? È interessante fermarsi su questo. Il pane è un simbolo, è un simbolo della vita, ecco, no? Io dono vita a qualcuno perché se lo merita, perché è dei nostri, ad esempio, perché sono buoni. Quindi tutto ciò di cui viviamo è un dono immeritato e immenso. Ora un dono immenso prende il nome di... Quando un dono è molto dono, si dice che è un iperdono. E la parola iperdono ovviamente si può tradurre con perdono. La parola perdono è proprio iperdono. Il perdono è questo, il perdono è un immenso dono che ci viene concesso, donato immeritatamente. Ma c'è un altro modo di prendere il dono, abbiamo visto. Catturando, rubando, impossessandosene, fagocitando. È quello che ha vissuto Eva di fronte a quel dono. Non riconosci il donatore, non ti riconosci figlio. E se vivi rubando l'amore, è la tua morte, è un suicidio. È un suicidio. Vivendo, rubando l'amore, sancisci il tuo suicidio. Giuda cosa ha fatto? Ha rubato l'amore. E non puoi restituirlo. Altro verbo, spezzolo diede, vedete, prendere e donare, prendere. La vita è possibile che prendi, perché prendi tutto in dono, tutto ricevi gratis, immeritatamente, ma tutto viene ridonato. La vita è questo ricevere tutto gratis, non perché te lo meriti, al di là della tua etica, della tua morale, tutto è dono. C'è questa logica anche molto, che purtroppo è molto presente, è quella di pensare di poter ricevere soltanto nella misura in cui ce lo meritiamo, no? Questo scatta, questo meccanismo, nei confronti di Dio soprattutto. Pensiamo che Dio ci elargisca qualcosa in base al nostro comportamento, alla nostra etica. Allora noi facciamo i buoni perché così Dio mi dona qualcosa, mi dona un po' di salute, mi dona un po' di felicità, no? Ma questo è un modo perverso di pensare il nostro rapporto con Dio. Cioè Dio non può. E questa cosa è rimasta molto nel nostro linguaggio quando ci capita qualcosa di male e diciamo: ma cosa ho fatto per meritarmi questo, vedete? Quindi se faccio il bene penso di ricevere qualcosa di bene, se faccio il male allora riceverò qualcosa di male. Ecco, con Dio non funziona così. Funzionerà a livello antropologico, ma con Dio non funziona così. Non è che se faccio il male Dio mi dà il male, eh. Se faccio il male Dio mi fa il bene. Perché Dio è così, Dio è l'amore, capite? Abbiamo detto che Dio fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Capite? Il nostro comportamento non tocca l'azione di Dio su di noi. Cioè Dio non si comporta nei nostri confronti come noi ci comportiamo nei confronti né suo né degli altri. Questa logica è una logica prettamente evangelica, perché nell'Antico Testamento non funzionava così. Nell'Antico Testamento c'è proprio una logica invece di retribuzione, cioè Dio è buono con i giusti, ma è malvagio con i cattivi. Cioè, quanti salmi che dicono, spezzi i denti ai tuoi nemici, no? Spacchi le braccia a chi ti fa del male. Cioè, c'è questa retribuzione, no? Invece col Vangelo salta tutto. Gesù ci rivela un amore che si dona indipendentemente dalla nostra vita morale. Però facciamo fatica a entrare in questa logica, no? Facciamo fatica. E noi siamo molto più antico-testamentari perché? Perché facciamo così con gli altri. A chi ci fa del male facciamo del male, a chi ci fa del bene facciamo del bene. Ecco, però non è molto evangelico, perché il Dio del Nuovo Testamento non funziona così. Infatti Gesù dice: amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi odia, perché l'amore appunto non può dipendere dal comportamento degli altri. No, è saltato l'occhio per occhio, dente per dente con Gesù. Ecco, noi nella nostra vita morale ci rifacciamo molto più all'Antico Testamento che al Nuovo, perché è più semplice ovviamente, no? Ci va meglio. Però non c'è sbocco, non c'è vita, non c'è fecondità. Appunto, tutto viene ricevuto, tutto viene donato. È come un lago che riceve l'acqua e poi la ridona, la riceve e la ridona. Noi funzioniamo così. Tutto ci è stato dato gratuitamente, tutto doniamo gratuitamente. Gesù lo dice, no? Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gratuitamente date vuol dire date in maniera immeritata. Te lo meriti? No, io te lo do lo stesso. Questo vuol dire gratuitamente Dante. Te lo meriti il mio bene, il mio amore, il mio affetto? Te lo meriti? No, perché ti ho fatto tanto del male e io ti amo lo stesso. Questo vuol dire essere cristiani. E Gesù dice: prendete, prendete questo mio corpo. Gesù dà il suo corpo, la sua vita. Corpo è un termine tecnico, e corpo vuol dire vita. In ambito semitico non esiste il corpo come lo intendiamo noi. Per il semita corpo vuol dire spirito, anima e carnalità, cioè tutto. Siamo noi che abbiamo, noi greci abbiamo separato, noi figli dei greci che abbiamo separato spirito, anima, corpo, ecco, no. Invece per il semita è un tutt'uno, quindi dire prendete il mio corpo vuol dire prendete la mia vita. E noi prendiamo la sua vita e ne mangiamo. Mangiare la vita cosa vuol dire? Vuol dire diventare come la vita che mangiamo. È una figura mitologica questa, credo, perché provate a pensare a una fiaba, Biancaneve, sapete la fiaba di Biancaneve? La matrigna dice al cacciatore: prendi la bambina, Biancaneve, portala nel bosco, uccidila, strappale il cuore, il fegato, me la porti, così io la posso mangiare. Questa è la matrigna. Il cacciatore va e si lascia commuovere, ecco. Prende un animale, lo squarta, gli prende il cuore, il fegato, la porta alla matrigna, lei mangiando quel cuore, quel fegato, pensa di aver mangiato l'interiore di Biancaneve. È una figura mitologica, ovviamente, perché tutte queste culture arcaiche mangiare il corpo di qualcuno voleva dire acquisire le sue qualità, acquisire le sue prerogative. Quindi la matrigna sperava di diventare bella perché mangiava il corpo di Biancaneve. Ecco, questa figura mitologica, questo contenuto mitologico lo ritroviamo anche nell'Eucaristia, in fondo. Noi mangiamo il corpo e il sangue di Cristo perché ne acquisiamo, non la bellezza, sì, la bellezza, no? La bellezza di Gesù, cioè il suo amore in fondo, no? Succede questo anche per noi. Vedete, questo il mito arcaico è ritornato anche nell'Eucaristia. Quindi noi mangiamo, prendete e mangiatene, diventare come l'amato, acquisire le prerogative dell'amato. E cosa succede? Mangiando l'Eucaristia, dice Gesù, prendete e mangiate, noi diventiamo eucaristici. Interessante anche questo. Noi diventiamo eucaristici. Cosa vuol dire diventare eucaristici? Fare della nostra vita un'eucaristia, cioè da una parte riconoscere che tutto è dono, ringraziare di tutto perché io sono fatto oggetto di un amore incondizionato, ma poi fare eucaristia vuol dire diventare eucaristici, cioè diventare corpo, cioè dare la mia vita in cibo a chi mi sta accanto, perché gli altri ne possano prendere, mangiare, ringraziare e vivere. Capite? Riceviamo tutto per donare tutto. Ricevo tutto, la vita, per potermi dare come cibo per la vita degli altri. E questo è un aspetto che purtroppo sovente sfugge ai pi cristiani che fanno Eucaristia in chiesa, perché pensano che che l'importante è fare l'atto eucaristico, il fare la comunione. Ma cosa vuol dire fare la comunione? Prendete, Gesù ha preso e ha dato. Noi prendiamo, riceviamo, accogliamo l'amore per donare tutto quello che ho ricevuto. Allora facciamo Eucaristia per diventare eucaristici. Per chi? Per gli altri, per le persone che ci incontrano, che possono finalmente prenderci. E i verbi tornano. Allora io divento ostia, io divento corpo, cioè vita donata. Perché? Da una parte perché io possa dare vita a chi mi incontra, perché mangia di me, vive di me, io nutro con la mia vita l'altro. Per carità, qui c'è lo spezzò. Allora darci in Eucaristia vuol dire lasciarci spezzare, lasciarci frantumare, lasciarci masticare. Ma questo è l'unico modo per donare vita, perché mangiano la vita che io ho ricevuto a mia volta. Ma poi cosa fanno nel momento in cui mi prendono, mi spezzano, mi mangiano, mi frantumano? Mi fanno vivere. Perché l'amore vive soltanto in quanto ferito. L'amore dà il meglio di sé quando viene ferito, quando viene spezzato, quando viene frantumato. E questo è il paradosso dell'amore. Gesù l'hanno preso, l'hanno ucciso, l'hanno masticato, l'hanno mangiato, l'hanno tradito, l'hanno spezzato. E ma cosa è stato fatto? Tutto questo male scaricato su Cristo non ha contribuito che compierlo. Non l'hanno distrutto, l'hanno compiuto. Tutto è compiuto, dirà sulla croce. Cioè l'hanno glorificato. Capite dove sta la glorificazione della vita? Nella sua massima frantumazione, per amore. Lì dove si scarica il massimo del male, si ottiene il massimo dell'edificazione. La croce che cos'è? La croce non è altro che il compimento, la glorificazione di Gesù di Nazaret, che coincide con la massima sua sfigurazione. Lì questo corpo martoriato, masticato, disintegrato, è stata la glorificazione di Gesù. Cioè il male contribuisce al compimento del bene. Nella logica dell'amore, ma solo nella logica dell'amore, il male cosa fa? Compie il massimo del bene. Permette che il bene giunga all'apice. E questo avviene anche nel rapporto con gli altri, per noi. Se ci facciamo Eucaristia, perché ci siamo nutriti dell'Eucaristia, se ci facciamo eucaristici, se gli altri ci prendono, ci masticano, ci spezzano, non fanno altro che contribuire al nostro compimento. Chi vuole preservarsi intonso alla morte? Poi Gesù dice, passa a parlare prima del pane e poi del vino. Il vino indica il sangue, il vino è simbolo del sangue, il vino è una categoria fondamentale nell'Antico Testamento. Il vino da cosa si ottiene? Il vino si ottiene dalla spremitura dell'uva, del frutto. Come il vino deriva dalla spremitura del grappolo, così il sangue, vino e la spremitura di Gesù, grappolo appeso a un albero che si chiama croce. Noi abbiamo potuto, possiamo bere del vino perché è stato spremuto quel grappolo di quell'albero che si chiama croce. Gesù, il crocifisso, non è altro che un grappolo appeso alla nuova vita. Io sono la vita, voi il tranci, dirà Gesù in Giovanni 15. Per cui è segno di un amore che sa affrontare anche la morte, anzi che è più forte della morte, ingiusta e malfamata, più forte di ogni tradimento. Infatti darà questo vino a chi lo tradirà. Ecco, noi ogni volta che facciamo Eucaristia viviamo di tutto questo, di un amore che si fa corpo, che si fa vita donata, che si fa sangue versato, che si fa amore spremuto perché noi possiamo bere, mangiare e diventare capaci di vivere allo stesso modo. Capaci di vivere allo stesso modo. Poi Gesù a un certo punto parla di sangue dell'alleanza che è versato per molti. Essere versato per molti è un termine tecnico che indica tutti, non vuol dire per alcuni, per molti vuol dire per tutti. Cosa vuol dire che Gesù parla di alleanza, ma quando Gesù parla di alleanza parla di nuova alleanza. Tradotto. Gesù stipula su quella croce un'alleanza, cioè un'unione con l'amore nostro che non potrà più essere spezzato. L'antica alleanza aveva bisogno di essere reiterata ogni volta che veniva rotta. Cioè bastava che gli uomini non corrispondessero alle attese di Dio e l'alleanza si rompeva. Con Gesù inizia la nuova alleanza. Cosa vuol dire? Che dei due contraenti l'importante è che rimanga fedele una parte sola. Non c'è più bisogno che l'altra, la controparte, cioè l'umano, l'umanità, sia fedele. Dio è fedele, l'uomo è infedele, Dio rimane fedele. Dio è l'amore, l'uomo tradisce, l'uomo è cattivo, Dio rimane fedele, buono, amore. Cioè con Gesù è finita la possibilità di spezzare l'alleanza. Tanto che Paolo dirà, ma chi ci separerà? In Romani 8, chi ci potrà separare dall'amore? Nulla, perché l'amore di Dio nei nostri confronti non si può spezzare. Da parte sua no, perché è l'amore, quindi non è che Dio ama, Dio è l'amore, quindi non può non amare. Dio è il perdono, non è che perdona, quindi non può non perdonare. Dio è la misericordia, non è che è misericordioso, quindi è la misericordia, non può che essere, no? Che versare misericordia. Quindi da parte sua è già fatto, da parte nostra sta a noi, ovviamente. Ma Dio, se noi siamo infedeli, Lui è fedele, se io odio, Lui ama, se io mi separo, Lui continua a essere unito, avanti così. Ecco, l'amore dice, io non pongo condizioni, mi togli la vita, io te la do. In fondo sulla croce è avvenuto così. simboleggiato da quel personaggio che è il centurione. Il centurione ha ucciso Gesù di Nazaret e cosa ha avuto in cambio? La morte? No, la vita. È stato il primo a fare una professione di fede, no? Quindi è il primo salvato. E questo è l'assurdo dell'amore. Togli la vita all'amato e lui ti dona la vita in pienezza. Perché? Perché il peccato rivela l'essenza di Dio. Il peccato rivela l'essenza di Dio. Da quel momento in poi ogni nostro peccato rivela la sua misericordia. Capite? Da quel momento il peccato non è la nostra condanna, è la nostra salvezza. Perché? Perché dove c'è la miseria, finalmente si riversa la sua misericordia. Dove c'è il peccato c'è il perdono. Dove c'è l'abisso c'è la possibilità di essere riempito. Questo è successo dalla croce in poi. Il peccato, il male nostro, è possibilità perché lui possa amarci. Quindi non qualcosa che ci separa da Dio. E Agostino aveva intuito questa cosa quando parlava di Felix Culpa, che sentiremo nella notte, fra poco, nella notte, la veglia pasquale. Quindi è interessante notare che neanche il male, neanche il massimo male oscura questo amore. Cioè il nostro massimo male rivela, diventa luogo di rivelazione dell'amore suo più grande. E questo è interessante, questo è interessante. Versetto 25. In verità vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Una frase, un versetto un po' sibillino che ci si è sempre chiesti in realtà cosa potesse significare. Ma forse intende che lui resterà sempre il crocifisso. Non berrò più. Vedete, come se lui ci abbia ci ha donato l'Eucaristia, ma lui non fa l'Eucaristia con noi, lui ne rimane fuori. Interessante, non berrò più. Siamo noi che facciamo l'Eucaristia, non lui. E perché lui l'assente? Forse perché Cristo si identifica con tutti gli assenti che non sono lì alla messa eucaristica. Lui fa digiuno, si identifica cioè con tutti i maledetti del mondo. A cui però siamo invitati ad andare. Infatti, celebrare la messa, andare a messa, cosa vuol dire? Messa deriva da missione. Chi fa la messa, chi vive la messa, è mandato in missione, cioè altrimenti è una contraddizione in termini. Ite, missa est, no? Andate, la messa è finita, ma nel senso adesso inizia la vostra missione. Quindi Cristo rimane fuori dell'Eucaristia perché si identifica con tutti i maledetti, tutti i lontani, che in qualche modo siamo noi adesso chiamati ad andare in missione, verso cui andare in missione, perché abbiamo fatto l'Eucaristia. E incontrando questi incontriamo il Cristo, perché Lui si è identificato con i lontani. Ogni volta che l'avete fatto a uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Quindi noi incontriamo il Cristo nell'Eucaristia, ma dobbiamo rincontrarlo in tutti i fratelli che troviamo fuori da quella chiesa. Non si può esaurire lì, in un atto intimistico. Non possiamo. Cristo ci aspetta in chiesa perché ci nutriamo di Lui, ma poi ci aspetta in tutti i fratelli lontani, maledetti, perduti, i nemici, perché ci aspetta lì. Come per dire, adesso mi hai incontrato in chiesa, mi trovi veramente soltanto nel fratello. È come se l'incontro con Cristo avesse due momenti e uno non può essere senza l'altro. Il fare l'Eucaristia ci manda, ci spedisce, ecco, ci spinge, per dirla con Paolo, ai fratelli lontani. Bene, questi sono alcuni passaggi su questo testo importante dell'istituzione dell'Eucaristia, dell'ultima cena di Gesù. Noi poi fra un attimo ci ritroviamo qui e allora vediamo come l'arte abbia vissuto questo momento, che avete visto, che avete percepito che c'è un mondo qua dietro, è molto denso, c'è bisogno poi di masticarlo un po' queste cose, ecco. Ecco, vediamo un po' come hanno vissuto questi amici artisti questo episodio. Ci troviamo fra mezz'oretta, magari alle 10:15, 10:20 qua. Va bene?